Alphaville.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti in diretta con Alphaville, puntata di mercoledì 11 settembre, diretta studio con la redazione composta da Francesca Rodesino, Barbara Camplani, Lucia Bentoglio e Lina Simoneschi. Tra qualche istante saremo in diretta per parlare del restaurato santuario della Madonna d'Ongero di Carona, spazio anche per Babel che parte domani a Bellinzona, dossier con un ospite di eccezione, il fotografo Mario Cresci, che fece parte di quella squadra che nel 1984 realizzò la grande mostra Viaggio in Italia, e dibattito, torniamo a parlare di suolo con due ospiti alle 12:30, la musica la cura Corrado Antonini, io sono Enrico Bianda, iniziamo. 11.4 minuti, 30 secondi, tra l'altro vi voglio segnalare i nostri contatti WhatsApp, per esempio 079-38-26-765, ci potete anche inviare una mail a info.rete2, tutto attaccato, @rsi.ch. E questa è la prima pagina di Alphaville, vogliamo occuparci di un restauro. Ha riaperto infatti le porte il santuario della Madonna d'Ongero di Carona domenica scorsa, 8 settembre, si sono tenuti infatti i festeggiamenti per la riapertura ufficiale con una messa di inaugurazione celebrata dal Monsignor Alain de Rémy, vescovo della diocesi di Milano, all'interno della chiesetta del santuario, che proprio quest'anno festeggia 400 anni di vita ed è considerato un gioiello del barocco ticinese, oltre che è un importante luogo di pellegrinaggio e spiritualità, molto molto amato fra gli altri anche dallo scrittore Hermanesse. Un restauro che ha comportato una spesa importante, 1,5 milioni di franchi, è durato 6 anni e che non si è ancora del tutto concluso. Per raccontarci questa operazione di recupero e dell'importanza per questo luogo abbiamo in collegamento telefonico Elena Bernal, benvenuta ai nostri microfoni, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Buongiorno e grazie a lei. Elena Bernal è una storica dell'arte, una restauratrice, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali, che ha seguito in particolare questa ultima fase dei lavori. Partiamo però da una presentazione di questo santuario, lo ricordo a chi non dovesse conoscerlo, sorto tra il 1624 e il 1640 nei boschi di Carona, è riconosciuto e tutelato in qualità di bene cantonale. Quale il valore storico, architettonico, artistico di questo edificio che lo rende un luogo rappresentativo del barocco ticinese?
Ma allora, il valore storico dell'edificio è stato riconosciuto sin dai primi momenti in cui, dopo la prima legge per la protezione dei beni culturali, quelli che oggi chiamiamo beni culturali, che in Ticino è venuta nel 1909, appunto le prime protezioni sono state istituite nel 1911 e questa chiesa appunto fa parte proprio dei primi monumenti che sono stati protetti, quindi ecco, questo già attesta comunque come fosse riconosciuto il valore del monumento. Per quello che riguarda il lato artistico, possiamo dire che è un edificio, appunto, come ha già anticipato lei, che comunque parla proprio del barocco ticinese. Chiedo scusa, ho un po' di raucedine, perché appunto è stato realizzato da artisti che venivano proprio dal territorio, perché per la maggior parte, almeno quelli che ci sono noti, sono artisti caronesi. Ma artisti che comunque operavano su un territorio molto più ampio, quindi erano artisti internazionali, per così dire. Abbiamo da un lato la famiglia De Carella, che si è occupata sia della realizzazione degli stucchi, con la figura di Alessandro in particolare, Casella. Dall'altra parte abbiamo i due pittori invece che hanno eseguito gli affreschi e le tele, sempre della famiglia Casella, un altro ramo, che appunto, diciamo, quindi questo fatto rappresenta proprio la grande importanza che questa chiesa ha sia per il territorio di Carona, ma appunto con uno sguardo sicuramente internazionale, perché questi artisti appunto lavoravano a Torino, lavoravano a Genova, quindi insomma portavano nel nostro territorio le novità che vedevano nei grandi cantieri, nelle grandi opere in cui si trovavano coinvolti anche all'estero.
È un tratto comune, insomma, di quel pezzo di storia dell'arte che vedeva il barocco, appunto, ticinese esportato in qualche misura, no? Con gli artisti,
sì,
che riuscivano a lavorare molto in Nord Italia. Lei ha citato naturalmente Genova. Lo dicevamo, uh-huh, no, nell'introdurla, i lavori di restauro hanno visto più fasi e la partecipazione di più attori, benefattori privati, ma anche fondi pubblici della città, del cantone, sì, addirittura, sì, della Confederazione. Spesa totale, si diceva, importante, 1,5 milioni di franchi. Quali erano i principali problemi di deterioramento del santuario? E perché questa operazione di recupero e di conservazione arriva, potremmo dire, solo ora, anche se in contemporanea con un importante momento storico di ricordo? Sono appunto 400 anni di vita.
Sì, allora diciamo che il fatto che i restauri si siano conclusi quest'anno in realtà è un fatto casuale, nel senso non era stato programmato, però ecco, siamo arrivati qui, quindi alla fine questo ha permesso anche al Consiglio Parrocchiale di mettere insieme le due cose e proporre quindi veramente una grande festa per la riapertura del santuario. Però appunto i problemi conservativi erano noti già da un po' di tempo. I primi interventi sono stati realizzati già nel 2016, perché ci si era resi conto in quel momento che da un lato le infiltrazioni d'acqua dal tetto e dall'altro lato la grande presenza di umidità di risalita dal terreno, perché comunque la chiesa è appoggiata sostanzialmente su un terreno roccioso, questi aspetti avevano portato a delle problematiche che insomma abbastanza rilevanti per quanto riguarda gli affreschi, in particolare nelle parti basse degli affreschi proprio della navata. C'erano degli stacchi importanti e quindi sono stati fatti degli interventi di messa in sicurezza, e anche in un caso addirittura si è dovuto intervenire proprio con lo stacco di una porzione dell'affresco, che poi è stato ricollocato. E d'altra parte appunto ci si è resi conto che le infiltrazioni d'acqua dal tetto stavano causando dei problemi sull'apparato decorativo in stucco di Alessandro Casella, e si iniziavano, insomma, il Consiglio Parrocchiale segnalava delle prime cadute di materiale, quindi chiaramente questo è un segnale d'allarme e si è dovuto intervenire. Infatti è stato fatto poi tra l'altro uno studio da parte della SUFSI della situazione conservativa di questi stucchi, che ha effettivamente dimostrato che c'erano delle problematiche serie in corso, e quindi è stata posata una rete di protezione. Da lì si è partiti poi con gli interventi al tetto fondamentali e i drenaggi perimetrali per cercare di appunto allontanare il più possibile l'umidità dalle murature. Quindi questa era stata la prima tappa. Dopodiché però chiaramente occorreva intervenire con degli interventi più definitivi, diciamo così, e quindi è partita la progettazione di un intervento che alla fine, diciamo, è un intervento sostanzialmente globale. Rimangono ancora alcuni piccoli aspetti da toccare che saranno trattati in una terza tappa, ma ecco, il grosso, la sostanza è stata poi svolta in questa tappa che si è conclusa quest'anno.
Lei prima accennava alla famiglia Casella, no? All'interno della chiesa, sì, ci sono dipinti, affreschi e stucchi, dipinti, sì, affreschi a cura di un ramo della famiglia Casella, sì, mentre gli stucchi a cura di un altro ramo ancora della famiglia Casella. Questi forse vanno aggiunti Giuseppe Antonio Petrini, Daniele,
esatto,
Antonio Solari.
Si
diceva, no, che una parte importante del restauro ha coinvolto l'interno della chiesa, mm-hmm, con questi materiali di pregio artistici tipici del barocco ticinese. Ci racconta, giusto due parole, almeno i principali interventi?
Sì, allora per quanto riguarda gli stucchi, a partire da questa analisi che era stata fatta dalla SUPSI sullo stato del degrado, si è poi programmato un intervento che è consistito principalmente nella proprio riadesione, nel consolidamento delle parti che si stavano staccando. Chiaramente essendoci un corpus importante di statue a tutto tondo, con aggetti, braccia, eccetera, si può immaginare, insomma, che fossero situazioni che assolutamente necessitavano di essere risolte. E quindi questo è stato un aspetto fondamentale di questo restauro. Per quanto riguarda i dipinti, più che altro c'erano anche lì problematiche di distacchi, anche su quelli eseguiti dal Petrini, e quindi anche lì gli interventi principali sono stati proprio di tipo conservativo, volti a mettere in sicurezza il dipinto. Sì.
Una domanda, io credo che molti tra coloro che sono all'ascolto questa mattina si stiano interrogando su una possibilità, ma questi lavori di restauro hanno portato per caso a delle nuove scoperte su queste opere?
Ma allora, qualche scoperta quando si affronta un restauro c'è quasi sempre, nel senso che già semplicemente grazie alla presenza dei ponteggi si può arrivare a delle altezze a cui normalmente non si arriva, e quindi si vedono cose che dal basso magari non si vedono. In questo caso mi viene in mente, per esempio, intanto si è potuto appurare meglio proprio la data dell'inizio dell'esecuzione dell'apparato decorativo in stucco, che era stata vista sempre dal basso, quindi si era letto una 1646, in realtà è un 1640, quindi è stata un po' anticipata. E poi abbiamo appunto scoperto salendo sui ponteggi, dietro al volto di Dio Padre che sta sopra l'altare maggiore, c'è un secondo volto più piccolo. Non si sa il significato di questo volto, è comunque un volto appunto un po' più piccolo nelle dimensioni, potrebbe essere un angelo, un volto più giovane, non sappiamo, è comunque nascosto alla vista, quindi da un lato viene anche da pensare che possa essere una sorta di scherzo giocoso dell'artista che ha voluto realizzare qualcosa che poteva vedere solo lui, insomma. Questa è una cosa divertente che si è già trovata.
Allora, i lavori di restauro, si diceva, non hanno interessato solo l'interno della chiesa e il suo patrimonio artistico, sono stati fatti anche dei lavori per migliorare l'accessibilità al santuario, alle persone con disabilità. È stato in parte riqualificato anche l'eremo, che da oggi può ospitare fino a 10 posti letto, segno insomma che il santuario della Madonna d'Ongero, oltre ad essere un patrimonio culturale, è ancora e vuole essere un luogo vivo, no? E di riferimento per l'intera comunità. I principali lavori di restauro si sono conclusi, tra l'altro lo dicevamo un po' casualmente, ma mi sembra una bella cosa, per i festeggiamenti dei 400 anni del santuario. Nel 2025 sono previsti altri lavori per ultimare la ristrutturazione dei lampadari e le edicole della Via Crucis, che sono state anche un luogo di interessanti interventi d'arte contemporanea in passato. Ci vuole dire due parole sulle edicole di questa Via Crucis?
Allora, le edicole diciamo non hanno una datazione certa, perché al momento non sono stati trovati dei documenti che ne attestino la costruzione, però durante il restauro sono state fatte delle indagini stratigrafiche, proprio andando a indagare gli strati di colore sovrapposti, e siamo arrivati a trovare un primo strato con delle tracce di decorazione molto frammentarie, però diciamo che dà un'indicazione che potrebbe collocarle intorno comunque nel Settecento, ecco, come periodo di esecuzione. Può darsi che in origine fossero proprio dipinte ad affresco, mentre quelle che vediamo oggi sono una via crucis con una tinteggiatura omogenea gialla, che è stata riproposta, comunque si trovavano numerosi strati di giallo, quindi diciamo è stato deciso di mantenere questa che è la visione anche che si aveva già da moltissimi anni, e conservano all'interno delle tele di un pittore dell'Ottocento, Tiziano Bernasconi, anche lui caronese. Queste tele però, appunto, anche perché il supporto comunque è delicato, quindi vengono esposte solo due volte all'anno, in occasione della festa della Madonna in settembre e poi durante il periodo pasquale. Sono state anche queste restaurate, però appunto, come dicevamo, alcune delle cappelle hanno dei problemi statici che dovranno essere comunque oggetto di un ulteriore intervento nella prossima tappa.
Allora, intanto ci fermiamo qui, abbiamo ripercorso alcuni dei momenti importanti che hanno condotto alla riapertura delle porte del Santuario della Madonna d'Ongero di Carona. Domenica scorsa, 8 settembre, si sono tenuti festeggiamenti per la riapertura ufficiale, in occasione peraltro anche dei 400 anni di vita di questo santuario, considerato un gioiello del barocco ticinese. Ne abbiamo parlato con Elena Bernal, che ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni questa mattina. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.